Amiche, amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo, in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare le principali notizie su questo meraviglioso sport e ascoltiamo anche le voci dei grandi protagonisti direttamente dalle corse in cui siamo presenti. Questa settimana si divide un po' tra alcune corse su strada, anche tra alcune salite impegnative interessanti in Italia con il Giro di Sicilia. E invece la chiusura sostanzialmente della campagna sul pavé, che ha visto un'altra grande battaglia quest'oggi tra alcuni dei protagonisti attesi alla Freccia del Brabante, e vedrà soprattutto poi domenica la Parigi-Roubaix, e la chiusura con l'inferno del nord, con la classica monumento forse più attesa degli amanti del pavé, con tutti i grandi protagonisti attesi, forse non proprio tutti, ma ne parleremo più avanti. Intanto saluto il nostro ospite per questa puntata, perché accanto a me ci sarà Federico Mariani, giornalista freelance in questo periodo tra le altre collaborazioni, collaboratore esterno della Gazzetta dello Sport e del sito gazzetta.it. Buonasera Federico e benvenuto alla nuova puntata di Spazio Talk.
Buonasera Davide e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, questa settimana dicevamo sono diverse le corse che ci sono state, che si stanno svolgendo. La nostra Italia sta abbracciando in particolare una competizione in crescita, una competizione che di fatto è ripartita nel 2019, non ha avuto modo poi di essere svolta nel 2020 a causa della pandemia, e poi si è tenuta l'anno scorso e quest'anno di fatto è la sua terza nuova edizione da quando è ripartita, vale a dire il Giro di Sicilia, che si sviluppa su quattro tappe, tutte in linea. La tappa principale sarà poi questo venerdì con l'arrivo in salita sull'Etna, ma già oggi si è visto un primo segnale interessante tra gli uomini di classifica attesi, con la frazione da Palma di Montechiaro a Caltanissetta, che ha visto la vittoria molto bella da parte di Damiano Caruso in uno sprint ristretto, dal fatto che l'arrivo aveva una pendenza in salita, anche un breve tratto al 10%, ma comunque uno strappo. Caruso, che ha battuto Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo nella volata, anche Canis Elissonde, loro sono i quattro favoriti anche sostanzialmente per la classifica generale, che come detto dovrebbe decidersi poi sull'Etna venerdì. Inizierei, Federico, a parlare soprattutto di questo Damiano Caruso, di Damiano Caruso che in Sicilia aveva corso soltanto nel campionato italiano 2011, torna in Sicilia per la prima volta praticamente per una corsa tappa, per questo Giro di Sicilia, fa quinto in una tappa per velocissimi e vince poi a Caltanissetta, diventando anche leader della generale. Quest'anno Caruso non ha corso molto finora, il suo grande obiettivo è il Tour de France, però quando ha corso si è sempre piazzato bene, settimo alla Tirreno Adriatico con un quinto posto di tappa, ha fatto un quinto di posto anche all'Andalusia, dove ha concluso tredicesimo. Direi che vederlo così, forse Federico, già in questa condizione, qualche rimpiantino di non vederlo al Giro d'Italia per scelte di squadra, non sue, possiamo averlo.
Sicuramente, e soprattutto Caruso si sta confermando una certezza. Lo era già prima come gregario, come spalla dei capitani, ora si sta confermando come un corridore maturo che sa andare a segno, sa comunque come ottenere i risultati che può cogliere. Non è uno che va a strafare ed è un rimpianto pensando comunque a un Giro d'Italia dove non ci sarà Pogacar, Roglic, anche lui sarà diretto verso il Tour de France, e quindi è molto più aperto. E pensando anche al Caruso del 2021 che è riuscito a dare del filo da torcere ai Gambernal, viene davvero un po' di rammarico per gli appassionati italiani, perché sicuramente sarebbe stato protagonista.
Sì, indubbiamente avrebbe dato probabilmente spettacolo, anche perché il Giro d'Italia, lo ricordiamo, quest'anno parte dall'Ungheria, poi arriva nella sua Sicilia per qualche tappa nella prima settimana, prima di quello che sarà il secondo giorno di riposo. Caruso, forse la rosa avrebbe anche potuto sognarla in determinate circostanze, come detto, però è stata una scelta di squadra che lo porterà al Tour de France, no? Non lo porterà, insomma, alla sagra della porchetta. Quindi anche questo un grande attestato di stima nei confronti del Ragusano, che intanto però siamo felici di aver visto vincere con la maglia della nazionale italiana a questo Giro di Sicilia. La maglia della
Sarebbe
nazionale italiana ha visto.
anche al tour, potrebbe fare molto bene anche al tour, vedendo la gamba che ha in questo momento della stagione.
Assolutamente, assolutamente. Infatti lo aspettiamo grande protagonista anche sulle strade francesi. Ha vinto con la maglia della nazionale italiana anche la prima tappa Matteo Malucelli, che è stato molto bravo a conquistare lo sprint della frazione Milazza-Bagheria. Federico, parliamo un attimo della situazione di questi corridori della Gazprom in generale, in particolare forse dei corridori italiani che da un momento all'altro si sono ritrovati senza una squadra, di sicuro non per colpa loro, e direi neanche per colpa della dirigenza della squadra. Non è colpa loro se la licenza è russa e se lo sponsor è russo, non è che siano dei guerrafondai per il fatto che corrono per uno sponsor russo, però appunto l'USIDAE ha fermato la licenza, come hanno fatto tanti altri sport. Assolutamente non è questa una polemica contro il ciclismo in sé per questa decisione, però ecco, ci sono tante famiglie, tanti corridori che stanno aspettando di capire un po' la loro situazione, e tra questi Malucelli, che ha ottenuto una bella vittoria di tappa, oggi si è messo in mostra Conci, che è anche maglia bianca dopo aver lavorato tanto per Damiano Caruso nel finale. È una situazione però, questa Federico, un po' paradossale, diciamo che tanti corridori che per fortuna possono mettersi in mostra con la nazionale italiana, però di fatto vincono senza sapere se poi potranno continuare a correre, vincono senza avere un contratto.
È una situazione difficilissima, perché tra l'altro non c'è nemmeno l'impressione di avere un termine di questo limbo terribile per loro, perché comunque ogni situazione è in divenire, quindi non sappiamo come si evolverà il conflitto in Ucraina, speriamo ovviamente che si concluda rapidamente nella maniera meno dolorosa possibile. Non sappiamo quali saranno le ulteriori sanzioni e le ulteriori conseguenze. Purtroppo gli atleti sono quelli che ne pagano le conseguenze. Dispiace anche perché mostrano di avere un grande talento, nel caso anche dei corridori della Gazprom. Quindi c'è anche il rischio di una stagione un po' buttata via, nel senso che avrebbero potuto avere magari molte altre più chance, invece ora ci si deve guardare attorno. Non si sa come sarà la soluzione in vista della prossima stagione. Non sappiamo nulla in questo momento proprio perché c'è questa incertezza. Per cui, secondo me, a maggior ragione, i risultati che stanno cogliendo, in particolar modo anche Malucelli, fanno anche ben sperare prospettiva futura e danno anche un certo risalto a quello che stanno facendo, perché correre con la testa tutt'altro che sgombra dalle preoccupazioni non è facile.
Non lo è per niente in questa situazione sicuramente particolare. Ci auguriamo ovviamente che venga trovata una soluzione per tutti i corridori della Gazprom, non soltanto quelli italiani, che meritano davvero di avere un contratto e di trovare la possibilità di ricorrere in qualche squadra professionistica. Al Giro di Sicilia abbiamo visto anche un bel risultato, un bello squillo da parte di Vincenzo Nibali, che appunto è arrivato secondo nella frazione di Oggia a Caltanissetta. Sappiamo che il siciliano ha avuto il coronavirus, ha avuto problemi fisici, influenzali all'inizio di stagione, che è stato fortemente condizionato da queste problematiche. Che cosa ci possiamo aspettare, Federico, secondo te, da Vincenzo, diciamo nell'immediato, poi sulla tappa dell'Etna, che deciderà di fatto la classifica generale di questo Giro di Sicilia, e poi al Giro d'Italia, perché è un po' lì che lo aspettiamo.
Nell'immediato penso che sia tutto da vedere, da verificare, anche perché il Covid sui corridori abbiamo visto che lascia comunque il segno e non è sempre facile trovare poi quel colpo di pedale, specialmente nelle tappe più impegnative. Lo abbiamo visto anche nelle scorse stagioni, purtroppo penso anche ad esempio al caso di Peter Sagan che per 2 anni ha dovuto fare i conti con una preparazione un po'. E non dico improvvisata, ma sicuramente condizionata da questo tipo di problema. Quindi vediamo. Sicuramente ci proverà. Proverà a fare qualcosa Nibali, anche perché l'aria di casa lo stuzzica e lui c'è poco da fare. Quando sente certi appuntamenti è abituato a dare tutto. Quindi mi aspetto che, essendo un corridore molto esperto e molto intelligente tatticamente, possa inventarsi magari qualcosa. Non so come saranno le sue gambe perché comunque ha questa preparazione che ha risentito del Covid. In prospettiva non penso a un Nibali come uomo di classifica al giro, però mi aspetto un Nibali pimpante, che può diventare interessante nelle varie tappe e diventare un protagonista. Poi la classifica magari potrebbe sorridergli se si verificano determinate situazioni. Io non lo taglierei mai fuori da qualsiasi discorso uno come Nibali. Chiaramente un po' l'età e un po' appunto questi ultimi acciacchi, questi ultimi problemi lo lasciano un po' così, in una situazione in cui secondo me deve un po' ritrovare i giusti automatismi e magari appunto togliersi anche delle buone soddisfazioni.
Senza dubbio, e sicuramente insomma Vincenzo è già un bel segnale quello che ha dato con il secondo posto nella tappa di oggi, appena davanti a Domenico Pozzovivo, tra i corridori italiani a cui siamo tutti, penso, abbastanza legati per le emozioni che ci hanno regalato in questi anni di carriera. Passando invece a un argomento totalmente diverso per quanto riguarda il tipo di corse, il tipo di caratteristiche anche che vengono richieste, si è tenuta quest'oggi la Freccia del Brabante, la classica belga che quest'anno fa proprio d'antipasto alla Parigi-Roubaix come ultima corsa di alto livello prima della classica monumento attesissima di domenica. La vittoria è andata in parte a sorpresa, in parte no, perché non è un nome che esce totalmente dal nulla, dal classe 2002 Magnus Sheffield, che ha trovato una bella azione nel finale per evadere dal gruppetto di sette corridori che si era avvantaggiato sui muri e sul pavé precedente. Classe 2002, corridore interessantissimo, Magnus Sheffield, ma prima di parlare di lui sentiamo direttamente dalla sua voce le impressioni e le emozioni al termine di quella che non è la sua prima vittoria da professionista, e anche questo, insomma, per un classe 2002 appena diventato professionista è un dato impressionante, ha già vinto la Vuelta Andalusia. Però per il momento era più importante, chiaramente.
Yeah, no, I think today and the season just shows the amount of work that I've put in the past couple of years, and I think it's just now paying off. I didn't feel like I had much pressure today, so it doesn't feel like that much of a relief, but yeah, I was already pretty happy with the season, and also I was just looking at these classics just to get experience for the following years. But to be able to already pull off a win really feels spectacular, and also it gives me a lot of confidence for Sunday at Paris-Roubaix. Yeah, so the plan was to race aggressively on the front foot. We wanted numbers in the breakaway, especially the final. This circuit was really difficult with a lot of corners, and it was really difficult to try to control any kind of break, so we needed to have guys in the moves. And then we came into the last lap, and yeah, guys were attacking, but we always had someone following it. And it wasn't until the last 5K that I was able to kind of slip away. The guys kind of looked at each other, and then, yeah, my teammates were able to sit on, and then I was able to push until the finish. Yeah, no, I think it just shows the amount of work that we've put into the off season at our team camps early on, and also just the team's very ambitious. Like, this isn't Tour de France, so the team has kind of shifted its focus to be a lot more broad in kind of our strengths, and we also have a very young group and also a really strong classics team. And I think, yeah, we've shown what we've done in the past couple of weeks. You've seen the success, and we're just continuing to build on that, and you saw it today as well.
Penso che oggi la stagione mostri il lavoro che ho fatto negli ultimi 2 anni e ora sta pagando. Non sento questa vittoria come una liberazione, perché non avevo molta pressione oggi, ero già piuttosto contento della stagione. Ho preso queste classiche come modo per imparare e migliorare per i prossimi anni. È splendido aver già vinto una classica e mi dà molta fiducia per la Parigi-Roubaix di domenica. Il piano era correre in maniera aggressiva, volevamo avere qualcuno in fuga all'attacco. Il finale aveva molte curve, era davvero difficile controllare la corsa, dovevamo avere corridori nelle mosse. Nell'ultimo giro attaccavano in tanti, ma avevamo sempre qualcuno che li seguiva. Poi a circa 5 km dall'arrivo sono riuscito a guadagnare qualcosa, gli altri si guardavano e i miei compagni mi hanno coperto, così ho avuto la possibilità di arrivare fino in fondo. Il risultato mostra quanto lavoro è stato fatto nell'off season, la squadra è molto ambiziosa e concentrata. Abbiamo un gruppo molto giovane e molto forte per le classiche, lo abbiamo già dimostrato e continueremo a farlo. Queste dunque le parole di Magnus Sheffield. Direi, Federico, che siamo di fronte a un... non vorrei abusare del termine, perché chiaramente poi abbiamo visto tanti giovani talenti non sempre riuscire a ripetersi, però siamo di fronte a un potenziale un potenziale ottimo corridore, diciamo così, per quanto riguarda il futuro anche prossimo, perché a 19 anni, prima stagione, vincere così la Freccia di Brabante vuol dire che un bel motore sotto c'è.
Sì, voliamo bassi. Per adesso cerchiamo di volare basso. E, come dicevi tu, comunque ottimo corridore, davvero un ottimo prospetto. E ha soltanto 20 anni, quindi davvero impressionante. Come abbia saputo cogliere l'attimo giusto oggi e ha davvero un gran bel motore. Tra l'altro è allenato da Dario Cioni, che prepara anche Filippo Ganna, quindi insomma devo dire che la scuola Ineos sa come sviluppare determinati talenti, che, a giudicare anche dei risultati che ottiene Ganna, se questo corridore riesce perlomeno a seguire un po' le orme del nostro Filippo, può togliersi anche lui delle buone soddisfazioni. E devo dire anche che tatticamente in generale si è mossa bene anche la Ineos oggi. Comunque, la vittoria che ha ottenuto lui, che Sheffield, che appunto è un gran bel corridore, però anche la Ineos mi ha sorpreso per la grande attenzione tattica che ha saputo mostrare oggi.
Grande attenzione tattica, sottolineerei anche il fatto con corridori molto giovani. Stiamo scoprendo tanti giovani interessanti della Ineos quest'oggi, al di là di Pidcock, non lo stiamo scoprendo quest'anno, però forse ce ne dimentichiamo, ma lui è in classe 99, insomma, quindi anche lui è giovanissimo. Ben Turner ha già fatto ottimi risultati in questa stagione, anche lui classe 99, ottavo all'Advanced All-Rounderen, dopo aver corso praticamente da protagonista. Insomma, abbiamo scoperto poi Ben Tallett, per esempio, alla coppia Bartali e non solo. È una generazione di giovani, grandi talenti, quella che la Ineos sta cercando di costruire con risultati che poi si vedono su tutti i fronti. Ma purtroppo, potremmo dire in un certo senso, della corsa di oggi si parla e si parlerà anche un po' per la volata che c'è stata nel gruppo degli inseguitori con cui si è disputato il secondo posto. Perché abbiamo visto Remco Evenepoel molto nervoso per la manovra di Tim Wellens, che ha un po' scartato all'ultimo momento effettivamente e che non ha permesso allo stesso Evenepoel di effettuare volata, ha penalizzato un po' anche Pidcock che ha concluso abbastanza indietro. Insomma, sul podio poi sono saliti Cosnefroid e Barguil, anche perché la direzione ha deciso di declassare Tim Wellens, che aveva concluso terzo, in nona posizione poi di fatto, mettendola in fondo a tutti i corridori di quel gruppetto che ha partecipato alla volata. Al traguardo abbiamo raccolto le impressioni dei due forse grandi protagonisti di questa volata, Tim Wellens appunto e Remco Evenepoel. Inizierei con le dichiarazioni di Tim Wellens, ma in coda sentirete anche quelle di Evenepoel che non ha usato termini troppo insomma neutri in questo caso, ma sentiamo.
For me, it was still in the limit, but I don't see the images. It's also a different sprint when you start from 20 kilometers an hour instead of 60. So, of course, if you ride full sprint, 60 kilometers an hour, you don't do a move like this. But I think if you start like slow speed, it's in the limit.
Per me la mia volata è ancora nei limiti, non ho ancora rivisto le immagini, ma è diverso iniziare uno sprint a 20 km orari e farlo a 60. Ovviamente se sprinti a 60 all'ora non ti muovi così, ma se parti da fermo sei ancora nei limiti del consentito.
I think in a bunch of if you do this you get disqualified, no? So I hope they rewatch it because it was really dangerous. If I don't break, I crash and we all crash, but we'll see what they do with it, but in the end I didn't have the legs to win today, so yeah, Ineos, what can we say? Strongest team, three guys in the front. When they let one guy go like this and you jump behind and they jump on the wheel, you cannot really do anything. So, it was really hard. It felt a bit like I didn't know that today was a cyclocross of over there. So I thought it was a road race, but looked like it was a cyclocross race today. Really slippery. I think it was really hard to stay up the bike. It was really a big task to stay up on the bike and don't crash. I think I'm not sure the strongest rider won, probably yes, because if you can still attack like this, you are really strong. But the strongest team won, that's for sure. If you are three guys out of seven, you are the strongest team. And on the cobbles, I wasn't really comfortable. Still felt the legs a bit. So yeah, epic day. Eh? That I don't really would like to do the Flemish Classics. I think, oh, there's so many cobbles. I'm already in difficulties with only two cobble sectors, so Can you really imagine the Flanders races? I think it's really hard, and for sure with the weather like this, they predicted a dry day all day, but it didn't seem to be a dry day. But yeah, in the end, I don't know what I become, seventh or maybe sixth. So yeah, we'll see what they do with this.
Penso che se fai una mossa del genere in uno sprint di gruppo, in genere vieni squalificato. Spero che rivedano l'immagine, è stato molto pericoloso. Se non avessi frenato, sarei caduto io e saremmo caduti tutti. Alla fine non avevo le gambe per vincere oggi. La Ineos è stata molto forte, con tre uomini davanti. Quando uno di loro va avanti così e gli altri seguono in attacco da dietro, non puoi fare niente. È stato davvero difficile, oggi sembrava più una corsa di ciclocross che di ciclismo su strada. Le strade erano molto scivolose, era difficile stare in bicicletta e non cadere. Non sono sicuro che abbia vinto il più forte, probabilmente sì, perché se puoi attaccare così vuol dire che hai ancora tanta energia. Di certo ha vinto il team più forte, sei tre corridori su sette significa che sei la squadra più forte. Sul pavé non mi sentivo a mio agio, mi mancavano un po' le gambe. Non penso mi piacerebbe fare classiche fiamminghe. Sono stato in difficoltà con solo due settori di pavé, potete immaginare nelle corse fiamminghe. Hanno predetto una giornata asciutta, ma non lo è stata. Comunque sono contento di com'è andata. Ecco, diciamo, Federico, Velens dice che è un'azione al limite sostanzialmente, ma corretta in questo tipo di sprint, che non è lo sprint di gruppo in cui si va a 60 all'ora, ma insomma hai 200 km nelle gambe con tanti strappi. Evenepoel parla di squalifica sostanzialmente, dice un corridore che fa questo sprint va squalificato. Cosa ne pensi tu? Qual è la tua posizione? L'argomento sicurezza in volata negli ultimi anni è diventato quanto mai importante.
Allora, ho letto tanto su Facebook poco fa le dichiarazioni di Velens, che comunque si è scusato, ha ammorbidito un po' la sua posizione, scusandosi proprio con Remco Evenepoel e con gli altri colleghi. Diciamo che a caldo Evenepoel ha usato parole forti e ci può stare. È stata una manovra abbastanza... al limite, mettiamola così, al limite. Sono d'accordo con l'idea di declassare Velens, squalifica forse un po' troppo, ma ripeto, secondo me Remco oggi e Evenepoel era un po' abbastanza caldo sul traguardo, e quando c'è di mezzo anche l'emozione, non sempre poi le parole sono quelle corrette, o almeno questo è il mio punto di vista.
Anche perché lui, sia per una questione d'età, ma in realtà penso anche per una questione di carattere, è uno che difficilmente poi si trattiene dal dire le cose, dal far vedere le proprie emozioni all'arrivo, soprattutto poi quando, ma sia nel bene sia nel male in realtà, sia quando le cose vanno benissimo, sia quando poi qualcosa è andato un po' storto. Lui, classe 2000, sappiamo tutti, giovane grande talento del ciclismo, però mi ha un po' colpito il modo in cui ha corso e forse il motivo per cui non ha vinto oggi Evenepoel. Nei tratti di pavé quasi sempre, ora è facile dirlo noi che siamo seduti, però quasi sempre sembrava proprio essere nella posizione sbagliata, nel punto sbagliato, nel pedale sul pavé, spesso ha perso contatto e ha speso energie preziosissime per poter rientrare sull'asfalto.
Sì, tatticamente palesa ancora qualche limite, ma più o meno è ancora un discorso che si è sempre fatto su di lui negli ultimi anni, quando sono emerse effettivamente le lacune, perché nella prima stagione è andato abbastanza bene, fino all'infortunio alla Lombardia del 2020 ha vinto a ripetizione. Nell'ultimo anno e mezzo sono usciti fuori i limiti di Remco Evenepoel, e logicamente tra i vari problemi c'è anche l'inesperienza. Secondo me è ancora molto acerbo tatticamente, proprio perché non ha un trascorso con la bicicletta particolarmente lungo. Alla fine parliamo di un ragazzo che ha iniziato a gareggiare seriamente in bicicletta a 14 anni più o meno, ma a 14 anni comunque ancora giocava a calcio, quindi certi automatismi si imparano correndo tanto. Lui in questo momento ha avuto una crescita esponenziale improvvisa, probabilmente nemmeno lui sa come mai è riuscito ad arrivare così velocemente a toccare certi picchi, e ora al tempo stesso non capisce così bene il perché certe gare gli sfuggono di mano. Quindi è tutto un processo di maturazione in cui lui sta cercando un po' di crescere, di capire come migliorare. E la tattica nel ciclismo è fondamentale, ma a parte che l'abbiamo visto anche appunto le ultime gare dove le tattiche sono state fondamentali. Penso al, appunto, al Giro delle Fiandre, dove persino uno come Pogacar tatticamente per una volta ha commesso un errore. Quindi, e viene poi da tutto il tempo del mondo per imparare. Per il momento questo è un po' il problema, e poi un po' anche la guida del mezzo. In bici, quando c'è un fondo che non è perfettamente asfaltato, comunque che lui sente del tutto suo, tende un po' a finire nelle posizioni di rincalzo, è molto guardingo e poi inevitabilmente si risente sulla prestazione.
Indubbiamente, vedremo poi anche un po' se riuscirà ad acquisire maggiore sicurezza sulla bicicletta. Io penso anche che forse non sul pavé, ma in altri tratti, quello che gli è successo a Lombardia possa averlo segnato in un certo senso anche un po' nel modo di guidare la bicicletta, di stare in bicicletta. Non si è parlato tanto, ma secondo me merita una menzione la coppia francese che alla fine è arrivata sul podio, perché Cosnefroid l'abbiamo già visto rischiare di vincere qualche giorno fa l'Amstel Gold Race. In un certo senso non ci sorprende più di tanto vederlo lottare anche in questo tipo di corse, anche perché lui ha fatto seconda appunto quest'anno all'Amstel, ma aveva fatto seconda alla Freccia Vallone. Nelle corse francesi spesso è protagonista in questo tipo di competizioni. Certo, poi quello che stiamo vedendo quest'anno secondo me è un salto di qualità che ancora non aveva fatto, ma che tutto sommato, come detto, con il secondo posto alla Freccia Vallone, ma anche tante vittorie in Francia, tanti piazzamenti, potevamo aspettarci. Io però di vedere Warren Barguil arrivare terzo alla Freccia del Brabante, lui che un mese fa ha vinto alla Tirreno Adriatico, ma ha vinto la tappa dei muri, non la tappa per scalatore, lui che nel 2017 vinceva sull'Isoarde e vinceva poi a fine tour la maglia Pua di miglior scalatore, non era una cosa così scontata e forse non è così sottolineata, però Barguil è un corridore completamente nuovo, si può dire questo?
Sì. Barguil soprattutto è un corridore che mi sembra stia ritrovando fiducia. Ha attraversato un periodo molto difficile in cui, tra scarsa forma, risultati che non arrivavano, ha davvero faticato a ingranare. E questo è un risultato importante anche perché, come sottolineavi, non è una gara in cui ci si aspetterebbe Barguil sul podio. A maggior ragione questo risultato, quanto fatto nelle corse precedenti, iniziano a far pensare che forse, diciamo sottovoce, sperando che appunto non ci siano problemi e che il ragazzo stia bene, forse abbiamo ritrovato anche un possibile protagonista, magari non tanto per la classifica, parlo di maglie, di una maglia gialla, maglia rosa, però magari un corridore che può dare spettacolo, questo sicuramente, questo sarebbe bello per tutti. Per quanto riguarda Cosnefroid, è una conferma su alti livelli. Si sta dimostrando un corridore che, tra l'altro, appunto, tatticamente è uno che ha una buona vista, ci vede abbastanza bene. È sfortunatissimo domenica, nel senso che perdere una volata per 10 centimetri è davvero una beffa, però si sta confermando su alti livelli. Ecco, oggi, se non altro, non ha avuto la sfortuna di avere qualcuno che gli annunciava una vittoria che poi non era tale. Ecco, se non altro, oggi, se doveva perdere, ha perso nella maniera meno dolorosa, mettiamola così.
Almeno l'ha saputo subito, ecco, quello sicuramente. Questa settimana, dopo le emozioni alla Freccia del Brabante sul pavé, regalerà le emozioni forse più grosse della stagione del pavé con la terza classica monumento della stagione, la Parigi-Roubaix, che si terrà domenica, Pasqua, quest'anno, 17 aprile, con il percorso da Compiègne a Roubaix, 257 km in programma, i tratti di pavé iconici. Penso, Federico, che ci aspettiamo tutti un po' i classici tratti in cui si fa selezione, quindi a partire dalla foresta di Arenberg e poi il Carrefour de Rabe e Mont-Saint-Pével. Però ecco, che tipo di corsa ti aspetti, soprattutto a maggior ragione quest'anno in cui Van der Poel ha fatto vedere di avere una gran condizione, poi di saperla anche capitalizzare al Fiandre, ma non solo. Van Aert invece, se dovesse essere confermata la sua presenza, ci arriverà dopo settimane di stop, dopo il coronavirus, e quindi difficile, insomma, dire a che livello potrà farsi vedere. Pidcock si è sempre fatto vedere davanti, ma mai dando l'impressione di avere quella marcia in più di qualcun altro, E la Quick Step mi sembra che sia forse la sua peggior campagna sul pavé degli anni recenti, quantomeno. Con questi ingredienti, che tipo di corsa ti aspetti?
Ma intanto mi colpisce, a proposito di squadre, che a fare la parte della Quick Step quest'anno ci sia stata la Ineos, perché comunque la Ineos che si è mossa spesso in maniera molto intelligente nelle varie gare. Se Van Aert davvero è ancora indietro di condizione, penalizzato appunto dal Covid, allora potrebbe diventare una gara in cui tutti vanno contro a Van der Poel, è inevitabile. Penso a gare come quelle di qualche anno fa, quando magari il favorito di turno era Peter Sagan, e allora le varie formazioni cercavano di coalizzarsi per tagliarlo fuori, giustamente, perché quando c'è un grande favorito bisogna in primis cercare di metterlo in difficoltà e poi provare a vedere se si riesce appunto anche a inventare qualcosa. Però mi aspetto che tutti cerchino di metterlo in crisi e provare a staccarlo, anche perché comunque Van der Poel ha lasciato il segno già un anno fa con quell'azione con cui attaccò da lontanissimo. Stavolta spera di cambiare il finale, quindi è l'uomo più atteso. Inevitabilmente saranno tutti i riflettori saranno puntati su di lui, e ha dimostrato di avere una grandissima condizione. Vediamo un po' anche Pidcock se si è nascosto per tenersi pronto in vista di domenica o se effettivamente non è nella condizione migliore.
Vedremo da questo punto di vista ed è arrivato il momento di fare il nostro classico giochino prima di una grande corsa, ovvero il nome del vincitore o comunque del nostro favorito e un nome a sorpresa tra i partenti. Chiaramente la start list non è ancora ufficiale, manca ancora qualche giorno, però buona parte dei corridori ha un po' annunciato questo come principale obiettivo della stagione. Quindi chi è il tuo favorito per la corsa? In parte l'hai già anticipato e quale nome invece potrebbe sorprendere?
Allora, beh, come favorito avrei voluto dire Sonny Colbrelli, ma purtroppo Colbrelli quest'anno non c'è, però mi avrebbe fatto piacere dire lui. Beh, Van der Poel mi sembra quello messo meglio, in termini di condizione, di autostima. Come sorpresa, magari con una corsa che diventa pazza, magari potrebbe emergere il Pedersen del 2019, chi lo sa. Magari Pedersen fa come nel mondiale del 2019, che purtroppo ci ha fatto male a noi italiani, e riesce a trovare il colpo di pedale giusto, chi lo sa.
Vediamo, vediamo assolutamente se riuscirà a fare questo colpaccio. Il favorito chiaramente, sì, penso rimanga sostanzialmente Van der Poel, quello da cui ci aspettiamo più cose. Vediamo però, insomma, anche se l'olandese riuscirà a ripetere quello che ha fatto al Giro delle Fiandre anche alla Parigi-Roubaix, sono tanti possibili nomi a sorpresa. Ci sono due corridori che secondo me potrebbero cercare un colpo interessante, che sono Anthony Turgis, che ha già fatto molto bene alla Milano-Sanremo, arrivando secondo dietro soltanto in seconda posizione, anticipato soltanto la grande azione di Moritz. Gli è un po' mancata poi le gambe al Fiandre e all'Amstel. Vediamo se riuscirà ad avere la condizione giusta. Secondo me può essere davvero un nome interessante. Io però mi aspetto cose buone da Nils Polit, che dovrebbe essere partecipante oggi. Non è, spero che non sia rimasto coinvolto nelle varie cadute, non è riuscito a finire la corsa. Lui potenzialmente, e l'ha già dimostrato la stessa Parigi-Roubaix, ad avere un motore importante per questo tipo di percorse. È stato secondo nel 2019, non si è più forse ripetuto in questo tipo di corse, però dovesse trovare la giornata giusta può essere davvero una sorpresa interessante. Era l'ultimo argomento che trattiamo questa settimana per il nostro podcast, l'appuntamento con Spazio Talk è per settimana prossima, con le notizie di Spazio Ciclismo quotidiano sul nostro sito e sulla nostra applicazione, in cui vi raccontiamo poi ogni giorno anche le dirette dal trasferimento fino all'arrivo delle corse più importanti a livello europeo. Non mi resta che augurarvi buona serata e ringraziarvi per averci seguito in questa nuova puntata del nostro podcast. Buona serata da Davide Terrano, grazie, buona serata anche a te, Federico, per avermi accompagnato in questo episodio.
Grazie Davide, ciao a tutti.